Trieste cosmopolita, si dice, questo è vero, per il Settecento, per l'Ottocento, Trieste è anche città del neoclassico, che in qualche modo è l'espressione architettonica stilistica dell'illuminismo, se volete, di questa realtà razionalista della Trieste moderna. Vediamo cursoriamente alcuni esempi che ci aiutano a entrare un po' nel clima della Trieste fra Settecento e Ottocento, tra fine Settecento e la metà dell'Ottocento. Poi, come vedremo in un'altra lezione, verso la fine dell'Ottocento il clima cambia completamente e vedrete che questo nuovo clima si riverberà anche sull'urbanistica, ma soprattutto sull'architettura e sull'edilizia, che sarà anche quella architettura per la nazione. Ma qui siamo ancora in una fase cosmopolita. Ecco, vediamo qui rapidamente lo sviluppo dei quartieri della città fra 700 e 800, il vecchio nucleo medievale, il porto che ormai non è più il porto Mandracchio ma sono stati creati i primi moli, la rettifica delle rive e il borgo Giuseppino, anzi prima il borgo Teresiano ovviamente e poi il borgo Giuseppino, e poi si sfonda questa linea. Questa era stata, vi ricordate, la linea del torrente, cioè del grande canale scolmatore, che ha evitato a Trieste, dopo un primo penoso episodio negli anni 50 e nel 700, di fare la fine che fa Genova molto spesso ogni autunno. No? Ecco, il torrente rimane, ma l'edificazione procede anche dall'altra parte con il borgo franceschino. C'è ancora un torrente che scende lungo la corsia Stadion, quella che attualmente è la via Cesare Battisti, più tardi entrambi verranno interrati. Successivamente, ma lo vedremo in un'altra lezione, ecco che nell'area del vecchio Lazzaretto verrà creata anche la stazione, e questo alla metà dell'Ottocento. Vedete dove arriva la stazione? Arriva nel borgo Teresiano. Ricordiamo che quando parliamo di Trieste Porto Franco nel Settecento e per buona parte dell'Ottocento, non intendiamo mica questo, non intendiamo l'attuale porto, intendiamo tutta la città. Tutta la città è Porto Franco. Il porto è questo qui, il porto è il canale, poi certamente anche i moli, ma i magazzini sono quelli che stanno sotto le case, quindi tutta la città è Città Franca, tutta quanta. E dove arriva la ferrovia? Beh, ai bordi della città, perché le merci arrivano qui e poi vanno sui treni e viceversa. Tenetelo presente perché talvolta non ci si fa caso, ma è una realtà completamente diversa a quella attuale. È tutto il centro abitato che è Franco. Bene, questa è l'urbanistica fondamentalmente fino alla metà dell'Ottocento. Vediamo alcuni esempi invece di architettura che ci dicono qualcosa. Questa è la chiesa greco-orientale di San Nicolò. Vedete, è della fine del Settecento e ha alcune particolarità. È una chiesa ortodossa, ma non sembra. Se voi la vedete da davanti, sembra una normalissima chiesa cattolica neoclassica. Se voi entrate, fatelo perché è bellissima, dentro c'è naturalmente l'iconostasi, ma l'ambiente è un ambiente neoclassico, con alle pareti i quadri di Cesare dell'Acqua, non ricorda minimamente le chiese bizantine. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la comunità greca vuole sottolineare fin dagli inizi la propria integrazione, la totale integrazione nella città borghese, nella città neoclassica. E quindi questo è un simbolo di volontà di integrazione. Tenete presente che quando il Pope predicava, se lo faceva dal campanile o da qua vicino, poteva essere ascoltato o a porte aperte anche se volete, poteva essere ascoltato dai marinai greci sulle navi perché stavano attraccate esattamente davanti alla porta, non era così larga la riva, no? Quindi era una chiesa affacciata direttamente sul mare, sul porto, sui marinai. E qui andiamo invece da un'altra parte, andiamo in Piazza della Borsa, eccolo qua, 1805, grande tempio, abbiamo visto la chiesa greco-ortodossa, piccolina, la chiesa di Sant'Antonio Nuovo verrà eretta dopo, la grande chiesa serbo-ortodossa verrà eretta ancora dopo, il principale tempio della città è questo qua, è la Borsa, in stile neoclassico, vi ricordo il Panto, è tutto neoclassico, no? La chiesa più tardi, Sant'Antonio Nuovo, sarà simile a questa. Il tempio vero è qua, è il tempio del denaro, con una serie di simbolismi. le statue rappresentano i continenti allora conosciuti, poi ci sono le divinità creatrici, poi ci sono i putti del commercio, navigazione, industria, abbondanza, e da qualche parte, ve lo dico, ma non sono mai riuscito a scoprirlo, ma c'è un occhio massonico. Ecco, questo è il tempio del denaro, questo è il vero centro di potere, e la Nuova Trieste fondamentalmente. Quella religiosa un po' si mimetizza. E qui, questo è, potremmo dire, il tempio laico della comunità greca. Questo palazzo Carciottis, evidentemente, Dimitri Carciottis, italianizzato in Demetrio Carciotti. Anche qua siamo nella stessa epoca del palazzo della Borsa Vecchia, solo che la Borsa è un palazzo pubblico. Questo è il suo palazzo privato, il più grande di Trieste. Fronte mare 40 metri, tenete sempre presente che le barche attraccavano qui, dove vedete gli alberi, gli attraccavano le barche. Cosa trovavano davanti? Un'enormità. Pensate alle barche di inizio 800, poi le vedremo in qualche altra immagine, probabilmente. Si trovano davanti questa enormità, no? Lungo il canale, vedete qui si intravedono delle barche anche nel canale, 100 metri da una parte, 40 da quell'altra. Lo schema è sempre quello, residenza, magazzino e poi di tutto, stalle, appartamenti, manifattura. La facciata, oltre ad essere bella, è il più bel palazzo di Trieste, adesso mi viene in mente, è ricca di simbologia. È neoclassica, grande, enorme. Cosa vuol dire? Sono ricco, ho fatto fortuna, sono solvibile, sono solido, potete fare affari con me. Anzi, è come un'enorme insegna al nero che dice: venite da me e qui fate affari sicuri. Sono ricco, sono solvibile, sono affidabile, sono greco. E queste sono le statue greche che richiamano la sua origine. Ma sono anche liberale. Perché? Perché qui c'è l'Aquila, che è l'Aquila napoleonica, che vuol dire condivido le idee più progressiste. Vedete? Questo è un manifesto diretto ai commercianti e ai potenziali clienti. Passiamo al Palazzo della Tergestea. Il Palazzo della Tergestea invece è un palazzo pubblico ed è il palazzo, potremmo dire, dell'autorappresentazione della città borghese, no? Luogo di affari, luogo di socialità, luogo di svago, la galleria che viene costruita ha lo scopo di collegare la zona degli affari con la zona dello svago, e cioè con il teatro, no? Dovete cercare di immaginarlo nelle proporzioni dell'epoca. E quindi tornare a questa immagine, questa è la città senza il Tergesteo, con al suo posto questo normale edificio. E poi arriva questo, enorme, evidentemente, quasi sproporzionato, no? E diventa il vero centro. Di fatto gli affari si spostano a metà dell'Ottocento, dalla borsa a qua. Ecco, è qui che si fanno le negoziazioni. E chi le inaugura? L'imperatore. Allora, questo è un palazzo d'affari che viene inaugurato all'imperatore, che viene a Trieste apposta, assieme al giovane, al nipote, il futuro imperatore Francesco Giuseppe. Questa è la funzione e l'importanza anche della città alla metà del secolo. Oh, questa qui che vedete invece è un'abitazione privata, una delle più eleganti, è la Rotonda Panchera, fra via Madonna del Mare, se la risalite, un po' malmessa adesso, difatti vi ho mostrato solo la parte superiore, molto elegante con questa rotonda, ed è sede probabilmente della prima officina massonica. Di questo vi parlerà meglio Luca Manenti, ma tenete presente che la massoneria è il vero centro di raccordo e di comando della borghesia triestina. Ed ecco che infine Sant'Antonio Nuovo, no? Sant'Antonio Nuovo, prima c'era una chiesa più piccola, creata subito al momento dello scavo del canale, ma poi alla metà del secolo, la chiesa prende coraggio fondamentalmente e cerca di costruire un edificio. Attenzione, l'unica chiesa cattolica del Borgo Teresiano, altre non ce ne sono. Tenete presente la tipologia delle città medievali, invece avete una chiesa ogni 50 passi. Se percorrete anche adesso la città vecchia, si leggono meno, ma si vedono poco ancora chiese, cappelle. No, in tutto il Borgo Teresiano non ce n'è nessuna, c'è soltanto questa, che che è un po' una copia della Borsa, ecco, è un grande tempio neoclassico, evidentemente, che si sposa benissimo con il resto del canale. E questo è il canale. Questa è una foto naturalmente novecentesca, quindi proiettativa ancora un po' indietro, ma ve lo dicevo in un'altra lezione, vedete, i velieri ci stanno benissimo. Noi facciamo qualche difficoltà attualmente a capire come fanno le navi andare là dentro, com'è che era un porto. Ecco, perché questa è la dimensione media del naviglio. Certamente i piroscafi no, per i piroscafi poi verrà fatto un altro porto, lo vedremo nel prossimo PowerPoint. Ma fino a metà dell'Ottocento, come vedete, si sta tranquillamente. Poi anche i primi piroscafi non avranno dimensioni molto maggiori. Si entra attraverso questo, e questo è il ponte girevole. Ci sarà il ponte rosso, il ponte bianco, questo dovrebbe essere, credo, il ponte bianco. Il ponte rosso viene fatto dopo perché è a questa altezza. Qui invece torniamo nuovamente nel privato, ma un privato di grande eleganza. Questa è Villa Necker. Villa Necker, attuale sede del comando militare, ma è stata per molto tempo comando militare, già il tempo della Marina Imperiale. Perché è importante? Perché è bella, perché è un parco bellissimo che purtroppo non può essere usufruito attualmente dai cittadini, e perché è stata la sede dei Napoleonidi fondamentalmente. Di Girolamo Bonaparte, vi sono nati Letizia Girolamo Napoleone, e poi quando i Napoleonidi si sono esiliati, dopo il 13 e il 15, molti a lungo hanno preso dimora in questo edificio, vedete ancora una lapide. Altro palazzo privato, vedete che i palazzi privati riprendono, no, lo stile anche dei grandi edifici pubblici. Questo è il Palazzo Vučetić sulle rive, anche qui elegante, neoclassico, sempre a tipologia, la residenza, ovviamente il magazzino al piano terra. E qui vediamo Piazza Grande. Piazza Grande è completamente diversa da come la immaginiamo noi. Per fortuna ci sono delle stampe, ahimè le mie non sono di grande qualità, ma c'è insomma quello che si intuisce, qualche foto ancora dei fine dell'Ottocento. Ecco, vedete, questo è il vecchio edificio del comune. C'è già la Fontana dei Continenti e qui è l'inizio di Piazza Cavallo. La piazza è chiusa, su questo lato è chiusa da altri edifici, non guarda verso il mare, anche perché il mare era molto più vicino. Il centro della città, passando da qui, da Piazza Cavana, ecco, questa è la loggia del municipio. Guardiamo un'altra prospettiva, purtroppo la definizione è cattiva, cercherò di migliorarla. Vedete, è una piazza chiusa, questa è la torre, la torre che dà verso il mare. Ancora una vecchia stampa, questo è il comune, e dall'altra parte ci sono questi edifici oggi completamente spariti con una chiesetta. E poi qui verrà costruito il primo teatro della città. Vedete, uno spazio completamente diverso da quello attuale. Quello attuale è assolutamente illeggibile. Ecco, qui siamo un po' più avanti, qui sono già tavoline del Caffè degli Specchi, ma non c'è ancora il municipio, perché il municipio è molto più tardo, ne parleremo poi. Quindi vedete, sono le bancarelle, qui è stato costruito l'altro palazzo, ma il municipio è ancora questa vecchia costruzione, questa è la costruzione medievale, poi un po' rabberciata.